Buongiorno a tutti. Quanti conoscono questa immagine? Di cosa si tratta, almeno? È la World Watch List del 2018 che ogni anno Open Doors, Porte Aperte, aggiorna e riporta quei paesi con colore diverso, colore più scuro per quei paesi che sono più perseguitati, riscontrando delle persecuzioni abbastanza feroci di persone che evidentemente, anche per un discorso sociale, politico, hanno grosse difficoltà. Ci sono alcuni paesi che, dove veramente, ad esempio, la fascia subsahariana orientale, quindi paesi la Somalia, Etiopia, Sud Sudan, ma anche Egitto, quindi anche i paesi islamici, dove la persecuzione è più forte, dove veramente chi è figlio di Dio rischia la vita ogni giorno, nel momento in cui è figlio di Dio, esterna la sua fede nel Signore Gesù. E qui riporta il numero, 215 milioni di cristiani che sperimentano alti livelli di persecuzione. Questo non vuol dire che negli altri paesi come la Russia, l'Europa, l'America non ci siano persecuzioni, ma qui vengono riportate cifre abbastanza significative per quanto riguarda coloro che nella fede in Dio sperimentano forte persecuzione. Ripeto, non che negli altri paesi non ci siano, ci sono altri tipi di persecuzioni, meno evidente, con conseguenze meno tragiche, meno cruente, forse più velate, ma non che non ci fossero, che non ci siano, e che non ci siano delle conseguenze anche abbastanza importanti, dannose, che per le chiese, per i figli di Dio. Stamattina vogliamo aprire la parola di Dio in Matteo, capitolo 5, leggeremo i versetti da 11 a 12. Quindi Matteo 5, da 11 a 12, così leggiamo. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E così ho intitolato questo messaggio, i tempi della persecuzione. E vedremo tre punti che sono il futuro, il presente e il passato. Futuro, presente e passato. Siamo alla fine dell'esposizione di quelle che sono chiamate beatitudini. Questo discorso introduttivo di quello che viene chiamato il sermone sul monte. E abbiamo spiegato quelle sono le caratteristiche del credente, del suo stato, per quello che è, non quello che deve diventare, casomai quello che deve persistere nell'essere, quello che deve fare di tutto per dimostrarlo, quello che lui già è e che non si deve far distrarre da altre cose. E la volta scorsa abbiamo visto quella che era l'ultima delle persecuzioni, delle beatitudini, e in quest'ultima parte di questo brano, quasi a persistere sul discorso delle persecuzioni, il Signore Gesù le vuole spiegare in un modo più esteso, entrando un po' nello specifico, approfondendo alcuni aspetti. E qui vediamo proprio un quadro generale di quelle che sono le persecuzioni, direi un quadro globale, storico, se vogliamo. Ecco perché ho diviso in queste tre sezioni. E quest'ultima parte è un po' un corollario di quello che già il Signore ha spiegato e che Dio piacendo continuerà a vedere questo famoso sermone sul monte nelle prossime domeniche. Cominciamo con il futuro. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Quindi dicevo, il Signore Gesù persiste sullo stato del nato di nuovo, che se è tale e se fa di tutto per esserlo, ne subirà necessariamente delle conseguenze. Gesù non è uno sprovveduto e soprattutto non vuole dare false illusioni al figlio di Dio dicendo guarda che tutto andrà bene, vedrai che se ti converti tutti i tuoi problemi finiranno. In un certo senso alcuni problemi, quelli più importanti, finiranno, ne sorgeranno necessariamente altri, che invadono proprio la quotidianità, il tuo stato, il tuo rapporto con il prossimo. Necessariamente ci saranno. E qui ovviamente dicendo per causa mia, intende un particolare tipo di persecuzioni. E sono quelle persecuzioni che riguardano coloro che stanno attaccati al Vangelo e hanno occasione di parlarne. Sicuramente non sono quelle altre persecuzioni. Se c'è un debito, non è che puoi dire che sei perseguitato dall'agenzia di riscossione crediti. È un debito che devi pagare e quindi non c'è altro da fare. O se hai commesso un reato e sei perseguito, si dice, dalla legge, no? Non puoi dire che la polizia ti sta perseguitando. Hai fatto un reato e per quella legge sei trasgressore e quindi devi pagare. Quindi la tua latitanza non è una persecuzione. Quindi parla qualcosa di particolare. E cosa succede allora a coloro che vogliono fare sul serio con Gesù? Qui il Signore parla di insulti. Scusate. Parla di insulti. Leggiamo in Marco 15, da 19 a 32. Quelli che passavano lì vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendi giù dalla croce. Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'un l'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. A volte succede, no? Negli ambienti di lavoro, a scuola si parla di bullismo, o qualsiasi altro punto dove ci ritroviamo, che c'è sempre quello lì che ti deve prendere in giro. Quello che si diverte in modo particolare, prende di punta qualcuno e comincia a prenderlo in giro. Allora magari all'inizio ci si può anche ridere sopra, no? Magari anche la persona che viene derisa ci ride sopra. Però quando questa cosa diventa insistente, quando tutti gli altri lo fanno, comincia ad essere un po' pesante la situazione. Comincia a darti anche un po' fastidio. E specialmente se questo riguarda la tua fede, no? Quando al lavoro magari ti chiamano prete. Il predicatore, ecco, è arrivato il predicatore. Quando coloro che magari stanno anche lì col dito puntato, pronti, anzi col fucile puntato, al primo sbaglio che fai, e poi diventa un soprannome e quindi un dispregiativo. Qui abbiamo letto dell'esperienza di Gesù. Chi meglio di lui ha potuto sperimentare gli insulti? E lui era quello che meritava meno di tutti noi, ovvio. Colui che non aveva peccato, a maggior ragione non poteva essere. E poi troviamo in lui il massimo esempio di colui che è stato insultato, beffato, deriso, quanto altro sappiamo. Abbiamo un altro aspetto, che è quello delle persecuzioni vere e proprie. Quindi si va oltre, non ci si limita a dire qualcosa, seppur può ferire, seppur può far male quello che ti dicono quando ti insultano. Nei secoli successivi, ai tempi di Gesù, ci sono state persecuzioni di ogni tipo. La storia ce ne segna soltanto alcune. Ci sono state torture, persecuzioni anche verbali, pene capitali, svolte, roghi, addirittura da coloro che si credevano giusti, coloro che si credevano cristiani o religiosi in generale. Leggiamo qualcosa che successe pochi anni dopo di quando Gesù stava parlando. Leggiamo in Atti, al capitolo 8, versetti 1 a 3, e Paolo, approvava la sua uccisione, quella di Stefano. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le ragioni della Giudea e della Samaria, salvo gli Apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Quindi abbiamo già proprio i primordi di quello che stava dicendo Gesù, di queste feroci persecuzioni verso questi primi cristiani, martiri. Ci sono poi le maldicenze, diranno contro di voi. Ancora con Gesù vediamo un esempio per quanto riguarda le maldicenze. Infatti leggiamo in Luca, al capitolo 23, versetti da 1 e 5, poi tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo, il re. Pilato lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? E Gesù rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo: egli sobbilla il popolo, insegnando per tutta la Giudea, cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui. Vedete quante cose dicevano nei confronti del Signore Gesù, che non erano vere, mentendo, appunto, dice Gesù, mentendo. Alcune erano vere, però, che era veramente il re dei giudei. Quando ci sono state le crociate, nei secoli quindi a venire, mille anni dopo, i cosiddetti cristiani non erano ben visti da nessuno. Non erano ben visti dai musulmani, che erano le vittime, diciamo, il loro bersaglio preferito, ma anche dai ebrei dell'epoca, anche dagli autentici figli di Dio. La storia forse non ci racconta, non lo fa in un modo completo, che quello che facevano effettivamente questi crociati. Loro partivano dai loro paesi d'Europa, Inghilterra, Italia, Spagna, Germania, e andavano o per mare o per terra. E tutte le persone che incontravano nel loro cammino, che non si sottomettevano al Papa, che non dichiaravano sincera obbedienza, loro li facevano fuori, li trucidavano. E quindi spazzavano via interi villaggi per questo, fino ad arrivare poi a Gerusalemme. E quindi Gesù non si sta riferendo a questi crociati, a queste persone. Immaginate quanto fossero odiati. Ma coloro che volevano tenere in onore il nome di Dio, portare avanti il Vangelo, e a loro si stava riferendo, senza nessun compromesso. Ma anche lì, da lì a un secolo, da quando parlava Gesù, lo stesso Nerone, no? Ricordate cosa ci insegna la storia, che avrà incolpato i cristiani per aver dato fuoco a Roma. E più tardi ancora, nei secoli successivi, fino ad arrivare al 500, l'Inquisizione, questi strumenti della Chiesa dell'epoca, che davano proprio contro coloro che volevano parlare della verità del Vangelo. E insomma, abbiamo visto come ci si accaniva, come ci si accanisce tutt'oggi, parlando male di coloro che vogliono fare la volontà di Dio, con tutta sincerità. E questo è quello che prevedeva il Signore Gesù per il suo popolo, quello che sarebbe successo. E troviamo un episodio del genere ancora in Atti, al capitolo 5, versetti 40-42. Essi furono da lui convinti e chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Quindi, alla fine vedete che era quasi uno spunto per costoro che parlavano di Gesù, quando venivano perseguitati, gli davano un input in più per continuare e fare ancora di più. Si rallegravano. E così passiamo al presente. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Il Signore vuole subito fornire una speranza per quanto riguarda il presente, appunto. Abbiamo già detto la volta scorsa con Tonino di quale regno fa parte il Figlio di Dio. E qui Gesù aggiunge qualcosa di più specifico, come dicevo prima, perché parla di un premio. Parla di un premio. E il premio cosa vi fa venire in mente? Ad una gara, e quindi ad una graduatoria. Non tutti affronteremo le persecuzioni in un modo uguale. Alcuni cederanno, anche se per poco cederanno. E quindi ci saranno persone che, figli di Dio, quelli che resistono fino all'ultimo, quelli che si beffeggiano delle persecuzioni, che riceveranno un gran premio, un gran premio. E che è già lì. Qui il Signore parla al presente, è grande nei cieli. Non sarà grande, magari lo godremo un giorno, ma è già lì, è già lì. Non lo vediamo, però possiamo crederci e fidarci che è qualcosa di veramente bello che potremo godere. Qualcuno ha detto, ma nella parola non viene scritto perché, cioè come è fatto questo premio? E forse perché qualcuno ha detto, beh, probabilmente perché è talmente bello che non ci sono parole umane da poterlo descrivere. Non è qualcosa a cui siamo abituati, non è una coppa, una medaglia, è qualcosa di, che va al di là, qualcosa di molto più bello. Il Signore conosce la natura umana, Lui sa che abbiamo bisogno di incentivi, sa che abbiamo bisogno di raggiungere i traguardi, è umano, Lui ci ha fatti così. E quindi parla di premio, non c'è niente di male, è qualcosa che se troviamo nella parola vuol dire che ci dobbiamo credere che sarà così. Parliamo quindi del passato. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E così possiamo pensare, come è scritto anche nella parola, anzi nella parola, coloro che non sono stati accettati, coloro che sono stati odiati anche dal popolo dell'epoca, per quello che hanno fatto. È la stessa parola che riporta queste esperienze. Leggiamo in Ebrei, al capitolo 11, versetti 32 a 40, che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra, tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. C'era un piano di Dio per tutti coloro che hanno preceduto Gesù. E quindi Gesù, in certo senso, non sta dicendo nulla di nuovo a coloro che erano davanti in quel momento. Tuttavia è importante ricordare che la musica non cambia anche per quelli che definiamo i nuovi profeti, che siamo anche noi, perché lui dice sono stati prima di voi. Noi siamo come dei piccoli profeti, perché se profetiamo da parte di Dio, se diciamo qualcosa da parte di Dio, ecco chi siamo, ecco chi siamo. Abbiamo dei doni, abbiamo della possibilità di poter parlare. E quindi il Signore sta definendo una nuova categoria, se vogliamo, di coloro che sono i Suoi servi, i Suoi strumenti, fedeli. Ma abbiamo anche altri esempi più recenti, al tempo di Gesù, Giovanni Battista, sappiamo la sua storia, la sua fine, per aver detto la verità. E ultima, non per ultimo, ancora una volta, il Signore Gesù, chi è il migliore profeta, che non è stato accettato, che è stato quindi deriso, abbiamo visto, insultato, una sola parola, è stato perseguitato. Leggiamo allora in Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 18, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Questa è la realtà. Guardando la mappa che abbiamo visto prima di questi paesi perseguitati, notiamo che ci sono paesi che sono distanti anche molti chilometri da noi. Eppure in questi paesi c'è tuttora un grande risveglio, che veramente lì proprio laddove sono più minacciati questi fratelli pregano e si danno da fare. un po' come Pietro e i suoi discepoli, no? Quando i discepoli, che abbiamo letto prima nel brano, che venivano trucidati e loro continuavano a fare. Ecco, questo succede ancora oggi in molti paesi. E loro, sapete cosa fanno? Pregano per le nostre persecuzioni. Perché loro sentono che noi abbiamo delle prove più forti, in un certo senso. Perché sono più sottili, sono più infide, facilmente si scorgono e quindi noi magari ci facciamo anche il callo a volte, no? Quindi alla fine non siamo più sensibili a queste prove. A volte penso che siamo noi stessi che ce le creiamo, con quegli impedimenti che vogliono vietarci di parlare del Vangelo. Creiamo noi le nostre persecuzioni, il materialismo, il consumismo, le mode del momento, non sono forse persecuzioni così sottili che ci impediscono, ci deviano? Abbiamo parlato questa settimana del materialismo, no? In Giosuè. Il risultato è sempre lo stesso, impedire di vivere e testimoniare di Cristo. Qual è la tua persecuzione? Hai mai provato a definirla? Ripeto, noi vediamo questi paesi, sentiamo, no, dai giornali quello che succede. Ultimo, non per l'ultimo, quella ragazza pakistana che è stata liberata, ma che il paese non vuole rilasciare perché dice: se la rilasciamo è una sconfitta per lo Stato Islamico. Quindi una prima vittoria, sì, ma non è finita per lei. Ci sono molti di noi che, come figli di Dio, vivono la loro piccola o grande persecuzione anche dentro la propria casa, e non c'è niente di nuovo neanche in questo, perché Gesù stesso l'aveva predetto. Leggiamo in Marco al capitolo 10 34-36: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, forse qui un po' più facile, e i nemici dell'uomo saranno quegli stessi di casa sua, quegli stessi di casa sua. Come la gestisci? Cosa stai facendo in merito? Stai reagendo nel modo giusto? Gesù dice di rallegrarci e giubilare, e questo giubilare nell'originale in greco vuol dire fare proprio salti di gioia. Salti di gioia. E alcune testimonianze di alcuni martiri nel corso dei secoli dicevano proprio, fecero proprio questo. Ovviamente non si intende di rallegrarsi e gioire per la persecuzione in se stessa, sarebbe da masochisti. Allora si gioisce per quello che ha detto il Signore Gesù, per il premio. Quello sì. E come dicevo prima, non sappiamo esattamente in cosa consiste questo premio, ma dobbiamo fidarci che non ne rimarremo delusi. Non sarà una delusione per nessuno se andiamo a questo premio. Se ricordate, qualche tempo fa abbiamo visto qualcosa di simile, no? Per quanto riguarda la prova. Ricordate di che stiamo parlando? Qualcuno ha detto? Giacomo, capitolo 1, versetti 2 a 4, così dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Qui riguarda un premio presente, perché è il Signore che ci sta formando come suoi servi, qualcosa che non possiamo toccare con mano. Però l'essere forgiati da Dio, l'essere graditi da Dio, pronti e preparati per l'opera sua, degli strumenti validi, questo è il grande premio per noi, che non ci fa sentire inutili. Il Signore, quando ci chiama a servirlo, non ti puoi sentire inutile. E a volte anche noi, il mondo guarda, no, le persone più smart, più intelligenti, più famose, ma il Signore guarda proprio te, guarda proprio me, per servirlo nell'opera sua, chiunque tu sia, chiunque tu sia. Quindi sentiti privilegiato per questo. È sicuramente un altro aspetto della persecuzione che non deve generare risentimento verso chi ti sta perseguitando, Sarebbe come rispondere con la stessa moneta. E anche questo non fa parte del carattere di Dio. Forse penserà che stai passando una persecuzione un po' troppo forte per te in questo momento, che non ce la fai più, perché magari sono diversi anni che la stai portando avanti. Diciamo che non è facile, non è facile. Tutto quello che stiamo dicendo stamattina, fratelli, voglio che sia ben chiaro, non è nulla di facile. Ma siamo chiamati a fare proprio questo, non con le nostre forze, ma con quelle che Dio ci dà. Teniamo bene in mente i requisiti di base del Figlio di Dio. Con le nostre forze non ci riusciremo, ma abbiamo bisogno di Lui. E molto spesso ci limitiamo a dire: oh, che guaio che sto passando, oh, la mia persecuzione, anche oggi è successo questo. E ci limitiamo a fare solo quello. E non guardiamo oltre, perché c'è stato qualcuno che ha guardato oltre. E indovinate chi è stato ancora una volta? Il Signore Gesù, che ci dice di guardare oltre. Lui ha dato l'esempio. Leggiamo in Ebrei 12:2, fissando lo sguardo su Gesù, punto. Colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che era posta dinanzi, lui, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono del Padre. Chiaro? Quindi, lui di persecuzione ne poteva parlare tantissimo, di insulti ne poteva parlare tantissimo, e parla anche di premio. Lui è un po' particolare, certo, ma non meno anche noi. Si parla di premio. Quindi abbiamo l'esempio perfetto a cui tendere. E soprattutto sappiamo che quello che ci viene detto da fare, o meglio di essere, come abbiamo visto guardando tutte le beatitudini, no? Non è un diventare, non è uno sforzare, ma è un essere per fare. Abbiamo visto che non è nulla di impossibile. Difficile, sì, ma non impossibile. Basta crederlo. Vogliamo pregare. Sì, Signore, quello che Tu ci dici è forte per noi, ma se non fosse stato qualcosa che avremmo potuto predicare, Tu non l'avresti scritto, non l'avresti lasciato scritto. Così, ecco, in Te confidiamo. In Te vogliamo rifugiarci, Signore, per ogni nostro problema. Chiedere a Te saggezza, forza, possibilità di essere figli Tuoi al 100%, senza nessuna remora, senza nessun impedimento, che questo mondo scopra chi è il Figlio di Dio. Non è un'etichetta che forse alcuni ci danno insultandoci, ma è qualcosa che va al di là. Così, ecco, nella nostra persecuzione, nella nostra storia personale, di chiesa, di tuo popolo, noi vogliamo vivere guardando a te, tenendo lo sguardo fisso su Gesù. Aiutaci a farlo, Signore, non vogliamo distrarci, ma vogliamo essere proprio concentrati su questo, focalizzati su questo. Nel nome di Gesù. Amen.